Cari amici, lasciamoci accompagnare come sempre dalla parola di Gesù, che non finisce mai di sorprenderci. Anche quando ci sembra di aver capito una cosa, ci accorgiamo che Lui ci porta oltre, come un buon pastore che sa condurci a pascoli sempre più erbosi, ad aspetti sempre più belli del nostro seguire Lui. E lo possiamo scoprire anche in questa riflessione che Gesù ci offre attraverso la sua parola che prendiamo dal Vangelo di Marco al capitolo 9, i versetti 30-37. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Questa è la parola che il Signore Gesù ci offre. Una parola che è tanto semplice nel suo raccontarsi, quanto impegnativa, perché Gesù sostanzialmente fa la seconda previsione della sua passione e morte. Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini, quindi un momento drammatico. Ma notate, in questo momento drammatico, mentre Gesù dice queste parole, dall'altra parte, in forma riservata, chiacchierando, i discepoli stanno ragionando chi vale di più, chi vale di meno, chi arriva prima, chi arriva dopo. Mettiamo a confronto l'atteggiamento dei discepoli e l'atteggiamento di Gesù. Innanzitutto gustiamo proprio ciò che è nascosto dietro quelle parole di Gesù. Viene consegnato. Questa parola è una parola che mi ha sempre impressionato, il consegnarsi, il darsi. Una parola che voi sposi avete sperimentato in certi momenti. Sta a voi ricordare quali, in cui vi siete consegnati totalmente alla persona che amavate. E qui non vi siete tenuti più nulla, vi siete consegnati. Ma questo consegnarsi di Gesù è segno di qualcosa di più grande. Notate che la parola consegnarsi si ripete più volte. Gesù viene consegnato da Giuda, dice il Vangelo, ai soldati. I soldati consegnano Gesù ai capi del popolo. I capi del popolo consegnano Gesù ad Erode. E via via, questa sequela che noi conosciamo molto bene, il consegnare. Non trattiene più nulla, si dà, si lascia andare totalmente a quello che queste persone decidono liberamente. E consegnarsi è anche significativo perché Gesù in ognuno di questi momenti avrebbe la potestà, il potere, la forza di annientare tutti. È figlio di Dio, potrebbe paralizzare tutti, potrebbe intervenire con la sua potenza. Si consegna. E tra l'altro questo ci rimanda ad un altro bellissimo passaggio del Vangelo, quando Gesù dice: nessuno ha il potere di togliermi la vita, ma io ho il potere di darla. Questo va a dire che dietro quella parola consegnarsi è Lui che accetta il gioco della libertà delle persone che sono attorno a Lui, non usa la sua potenza, perciò quel consegnarsi diventa un atto libero suo di donazione. Il donarsi all'umanità. Donarsi all'umanità che riflette lo stile trinitario. Chi è Gesù? Figlio di Dio. È il totalmente dato al Padre. Non vede altro che il Padre, fa solo la volontà del Padre. Chi è il Padre? È il totalmente dato al Figlio, non vede altro che il Figlio. segna la volontà del Figlio. Quindi il consegnarsi di Gesù è sostanzialmente un modo con cui noi scopriamo il come vive Gesù, il darsi totalmente, il consegnarsi totalmente. Dall'altra parte abbiamo i discepoli. I discepoli di cosa discutono? Di come avere di più, di come essere più importanti, di come avere un primo posto, di come essere riconosciuti, di come avere un'isola di proprietà. Lì comando io, lì ci sono io, lì nessuno può mettere i piedi e qui ho deciso io. Vedete la diversità tra Gesù e i suoi discepoli? Ecco perché Gesù in altre circostanze invita i discepoli con parole molto precise: chi avrà perso l'anima per me e per il Vangelo. Ed è quello che Gesù sta facendo, perdere l'anima per amore, vuol dire perdere tutto. L'anima intendo dire la vita intima, il tutto di sé, lui è disposto a perdere tutto per noi. E noi abbiamo in mano le prove che questo si sta attuando, verificando, perché quel Gesù non è che si è consegnato 2000 anni fa e adesso noi siamo qui a raccogliere delle conseguenze. Gesù si consegna, in queste parole lui si consegna al nostro cuore, al nostro udito, ma soprattutto nell'Eucarestia si consegna: prendi, questo è il mio corpo, prendi, questo è il mio sangue. Si è consegnato alla Chiesa perché ripeta quei gesti e la Chiesa consegna. Pensate quando avete fatto la comunione l'ultima volta, domenica scorsa o in altre circostanze. Gesù si è consegnato a voi e non dicendo mi do a te in una percentuale, mi do a te totalmente, questo è il mio corpo, il corpo di me, figlio di Dio, nato, morto e risorto, Gesù di Nazareth, ecco qui, questo è il mio corpo risorto, prendi e mangia, consegnato, che vuol dire la capacità di perdere tutto, di donarsi totalmente, di svuotarsi totalmente, e peraltro questa sarà la nostra condizione ultima. Come potremo essere totalmente aperti a Dio? Quando non tratterremo più nulla? Quando non ci sarà più nulla di nostro, ma potremo essere totalmente di Dio. Quindi pensate, più perdiamo su questa terra e più siamo riempibili di Dio. Chi avrà perso l'anima per me e per il Vangelo? Non ci portiamo dietro nulla nella tomba, ma sarebbe bello che quando la morte ci toglie ogni potere, noi avessimo già perso tutto. Non che la morte venga a rubarci qualcosa che noi avremmo voluto avere ancora, un giorno di vita in più, qualche cosa in più, ma perché noi liberamente, nel passare dei nostri anni, abbiamo perso, perché lui fosse capace di entrare in quello spazio totale che gli offriamo, spazio che non è fatto dalle nostre ricchezze, non è una conca d'oro, spazio che è fatto dalle nostre debolezze, dalle nostre impotenze, dalle nostre fatiche, dalle nostre miserie, ma lui occupa questo spazio per far brillare in noi il suo volto, il volto di Dio, quello che ci fa dire con lui Padre nostro. Allora andiamo a tentare di intravedere la strada del perdere per amare di più, del perdere per accogliere di più. Immaginiamoci, comunità familiare. Per andare in comunità familiare devo accettare di perdere un programma televisivo, magari la volontà di star vicino a qualcuno che c'era in casa, devo perdere. Perdere, ma perdendo faccio spazio. Vado in comunità familiare, ci sono tante persone, qualcuno la stimo di più, altre le stimo di meno, qualcuno mi piace di più, qualcuno mi piace di meno, e perdo questi giudizi, perdo questi presupposti. Non sto lì a guardare chi più, chi meno, chi quanto, perdo. E divento spazio per la parola. Ma io quella preghiera non la faccio, quella lode, perché lui poi, ma io sono povero, ma io quella preghiera, quella lode, quella risonanza della parola, perché farla? Perdere. Hai perso la faccia, l'hai riempita di Dio. Hai perso qualcosa, l'hai riempito di Dio. Perché il tuo cuore si apre, perché Gesù è presente nella comunità familiare, perché non c'è un perdere. che non venga inseguito da Dio, perché la sua volontà di unirsi a noi esiste da quando siamo stati pensati da Lui, che ci ha pensati per unirci a sé e ci attende alla fine della nostra vita perché la uniamo alla sua vita. E allora la strada del perdere. Del perdere, notate che è sempre un perdere per amare di più, un perdere per accogliere di più, un perdere per essere più presenti nell'amore senza richieste, come un bimbo. Gesù che prende sulle ginocchia questo bimbo, senza pretese, solo la sua presenza. Allora tutta la comunità familiare assume un altro volto. Siete riuniti in comunità per lasciarvi riempire di Dio. Che cosa darà a ciascuno di voi questa parola, il Signore Gesù? Che cosa darà a ciascuno di voi con le testimonianze che verranno dalla risonanza? Che cosa ha voluto dare Gesù con la parola, la preghiera di lode che qualcuno di voi ha fatto? Con la testimonianza di fede che avete fatto? Che cosa vuol darvi a Gesù? Tornando a casa nella semplicità e nell'umiltà, sapendo di non dover dare qualcosa della mia bravura, ma di dover dare qualche cosa che Dio ha costruito in me attraverso il mio vuoto. Non c'è che da ripeterci l'augurio di Gesù. Vi auguro di perdere l'anima, di perdere tutto. Chi avrà perso tutto? Chi si sarà messo all'ultimo posto? Non facciamo l'elenco delle cose che abbiamo. Facciamo l'elenco delle cose che possiamo perdere, perché creino più spazio al Signore. Amen.